Newsline di Controradio, notiziario regionale.
In apertura del nostro giornale radio regionale, la copertina dedicata ad uno stralcio della preghiera dell'Eid al-Fitr che segna la fine del Ramadan, avvenuta stamattina a Firenze presso il Prato del Quercione nel Parco delle Cascine. L'evento, organizzato dalla comunità islamica di Firenze e della Toscana, rappresenta un momento centrale per la comunità musulmana locale, con l'incontro di migliaia di fedeli per la preghiera e la celebrazione. Veniamo alle notizie di quest'oggi. A Firenze una neonata è morta pochi giorni dalla nascita, la procura ha aperto un fascicolo per omicidio colposo in ambito sanitario. Sentiamo i dettagli da Sandra Salvato.
All'ospedale di Careggi una neonata è morta soli 4 giorni dalla nascita. La vicenda è ora al centro di un'inchiesta della Procura di Firenze, che ha aperto un fascicolo per omicidio colposo in ambito sanitario. Tutto inizia a metà settimana, quando una giovane donna, alla sua prima gravidanza, arriva in ospedale per alcune perdite di sangue. La situazione, inizialmente sotto controllo, peggiora rapidamente. I medici decidono per un parto cesareo d'urgenza e la bambina nasce in condizioni subito critiche. Ricoverata in terapia intensiva neonatale, viene intubata, ma il quadro precipita fino al decesso. Tra le ipotesi, un versamento nei polmoni, per quanto le cause restino ancora da accertare. I genitori sotto shock hanno presentato denuncia, la procura ha disposto dunque l'autopsia per chiarire se vi siano state eventuali responsabilità mediche o omissioni nelle fasi del parto e dell'assistenza. Dall'ospedale fanno sapere di aver attivato tutte le procedure previste e di collaborare con gli inquirenti. Sarà l'indagine a stabilire cosa è accaduto in quelle ore decisive.
Nell'aula bunker del Tribunale di Firenze si è consumata una lunga e drammatica udienza del processo per 2 femminicidi, quello di Anna Maria Andrei e Denisa Paun, che hanno sconvolto la Toscana. Per 3 ore l'imputato, un'ex guardia giurata di 33 anni, ha ricostruito davanti ai giudici la sua doppia vita e i delitti di cui si accusa, parlando con freddezza, senza mai cedere all'emozione, un racconto duro, pieno di ombre tra confessioni, vuoti di memoria e nuovi elementi che potrebbero aggravare la sua posizione. Sentiamo il servizio di Giorgio Bernardini.
Suona fredda e senza emozioni la voce dell'uomo che racconta 2 femminicidi di cui ammette di essere autore. Davanti alla corte d'assise e nell'aula bunker di Firenze sorvegliata dalla polizia penitenziaria, Vasile Frumuzace, 33 anni, ex guardia giurata rumena, parla per 3 ore. Mi odiavo per quello che ho fatto. Una parte di me voleva essere scoperta. Dentro sento voci che mi dicono che la mia vita non ha senso, racconta. È accusato di aver ucciso 2 sex worker tra Montecatini e Prato a distanza di 10 mesi, entrambe dopo aver cercato di consumare con loro rapporti sessuali. La prima vittima è Anna Maria Andrei, ammazzata nell'estate 2024. L'ho strangolata per rabbia, dice il killer. Mi aveva insultato, diceva che le facevo schifo come tutti i rumeni. La seconda è Denisa Paun, assassinata il 15 maggio scorso in un residence di Prato. Lei mi ricattava, ha raccontato l'uomo. Ancora aveva video e testimoni. Temevo di perdere la mia famiglia. Frumuzace racconta di una doppia vita, marito e padre tranquillo, ma con una dipendenza dagli incontri a pagamento. Durante la sua testimonianza in aula ha ricordato anche un'infanzia segnata dalla violenza di un padre aggressivo e anni di lavoro pesanti come bracciante. Restano però molte zone d'ombra. I magistrati contestano la premeditazione per l'omicidio di Denisa. L'uomo avrebbe fatto 2 sopralluoghi vicino al residence. Non ricordo, risponde lui. Dopo il delitto, il corpo della donna viene nascosto in una valigia, trasportato nel Pistoiese e abbandonato tra i rovi. La testa viene bruciata. Per la prima volta l'imputato ha ammesso anche di aver preso del denaro alle vittime. 200 euro ad Anna Maria, 2000 euro a Denisa. Soldi mai ritrovati. In aula ha raccontato anche il suo tentativo di evasione degli scorsi mesi e spiegato di aver provato la fuga dal carcere per paura di ritorsioni contro la sua famiglia. I giudici hanno poi trasmesso nuovi atti in procura per presunte minacce ricevute da un parente di una vittima. La difesa dell'imputato, affidata all'avvocato pratese Diego Capano, ha chiesto una perizia psichiatrica per lui. La corte deciderà il prossimo 2 aprile.
Andiamo adesso in diretta davanti alla Direzione Regionale Musei in Piazza dei Mozzi a Firenze per la mobilitazione del sindacato Sud Cobas dei lavoratori degli Uffizi sulle nuove assunzioni di precari, sulla mobilitazione della settimana di Pasqua. Ma insomma, ci racconta tutto in diretta Domenico Guarino. Buongiorno Domenico.
Sì, Raffaella, innanzitutto spieghiamo perché la direzione regionale musei, perché la vicenda dei precari non riassunti da Coop Culture, che ha vinto il nuovo bando per l'assegnazione dei servizi di guardiania, portineria, assistenza a musei nazionali, è una vicenda che si trascina da tempo, no? Noi l'abbiamo raccontata, vari presidi. C'era stato un incontro 2 mesi fa in un tavolo in prefettura e il responsabile, il rappresentante della direzione regionale musei aveva assicurato che entro breve la situazione di questi precari, che sono qualche decina di lavoratori, di cui 10 diciamo attivi sindacalmente, sarebbe stata risolta, e invece nulla di tutto questo. E quindi da qui il presidio sotto la sede della direzione regionale, che è accanto a Villa Bardini per intenderci, e giustamente ricordavi quali sono le prossime mosse. Ci sarà una settimana di mobilitazione durante il periodo pasquale con dei presidi davanti ai musei di Firenze, anche perché è stato denunciato da parte di Succobas, in questo momento in cui c'è richiesta evidentemente di maggiore numero di lavoratori, visto il numero dei turisti che aumenta solitamente in queste occasioni, Coop Culture ha chiamato a lavoro altri precari, non rivolgendosi diciamo a quelli storici che sono in vertenza, e questo naturalmente è un fatto inaccettabile, dicono i sindacati, che chiedono nuovamente stabilizzazione per i precari storici. A te la linea.
Grazie a Domenico Guarino. Non una di meno chiama in piazza con amore e rabbia per Eleonora Guidi, uccisa l'8 febbraio del 2025 a Rufina, in provincia di Firenze, dal compagno Lorenzo Innocenti, che poi tentò il suicidio gettandosi da una finestra. Ci sarà domani questa chiamata in piazza, domani 21 marzo alle 16, la piazza è quella di Santissima Annunziata a Firenze, e poi il 25 marzo un presidio davanti al tribunale in occasione dell'udienza per l'incidente probatorio per la perizia psichiatrica cui Innocenti è stato sottoposto. Sentiamo Elena di Non Una di Meno Firenze.
Per noi è importante sollevare l'attenzione di nuovo su questo caso, perché non passi nel silenzio, e per noi è importante, l'abbiamo fatto fin dall'inizio, di esprimere la nostra solidarietà alla famiglia e alle amiche di Eleonora, perché comunque insomma noi ogni 8 del mese ci ritroviamo in Piazza Santissima Annunziata per ricordare le vittime di femminicidio, e per noi è molto importante creare un cordone di protezione e tutela intorno alla famiglia e farle sentire la nostra vicinanza. Una famiglia che tuttora ha necessità di avere tutela e protezione e di continuare a vivere senza paura, una famiglia che ha una necessità di ricevere una tutela per quanto riguarda gli orfani di femminicidio. E quindi noi ribadiamo sempre che è importante l'educazione sesso-affettiva fin da piccoli, fin dall'infanzia. È importante che sostenere le donne vittime di violenza fino a che non sia troppo tardi, e quindi avere maggiori finanziamenti ai centri antiviolenza. Abbiamo già ricevuto moltissime adesioni, tantissime associazioni hanno aderito a questa iniziativa, e per questo per noi era importante anche far avvicinare alla famiglia tutte queste realtà, una famiglia che ormai è molto stanca.
Domani alle 18:30 nella sala storica Dino Campana della Biblioteca delle Oblate di Firenze la presentazione dell'ultimo romanzo di Nicoletta Verna, L'inverno delle stelle. Nicoletta Verna, già autrice dei Giorni di vetro, incontro, parte della nona edizione di Identities, leggere il contemporaneo della Nottola di Minerva. Sediamo Nicoletta Verna ai nostri microfoni.
Il Nero delle Stelle è ambientato qui a Firenze, tra Firenze e Fiesole, durante gli anni della Liberazione, quindi il racconto nasce l'8 settembre 43, il giorno dell'armistizio, una banda di bambini, e si basa su storie realmente esistite e realmente accadute proprio a Firenze, negli anni della Resistenza. Una banda di bambini, capeggiata da Sirio, che è una ragazzina ma ha un nome da maschio, arriva al castello di Vincigliata e trova quello che loro pensano essere un mostro, invece è un soldato. È un soldato che è appena fuggito, Sirio si accorgerà che è tedesco, questo soldato non ha memoria, non parla, sta per morire e lei deve decidere se farlo morire perché è un nemico, i tedeschi sono appena diventati i nemici, oppure salvarlo comunque perché è un essere umano anche se è un nemico. E la protagonista è giovanissima, 13 anni, quindi la guerra è raccontata attraverso i suoi occhi, che sono occhi di speranza, il suo è uno sguardo luminoso anche nella tragedia enorme della guerra che non viene edulcorata mai, però lei mantiene sempre una fiducia enorme nell'essere umano, nel futuro e nella bellezza. C'è proprio una metafora fortissima di Firenze come bellezza che resisterà nonostante tutto all'orrore, ai nazisti, alle bombe e all'odio più feroce, come in effetti poi è successo. Sirio si trova di fronte a una scelta, a una responsabilità enorme. Forse i ragazzini di oggi, anche per colpa nostra, soprattutto per colpa nostra di noi adulti, pensano che le loro scelte non siano più importanti, perché noi scegliamo molto spesso al loro posto.
Ultimo appuntamento con la rassegna Il Libro della Vita all'Auditorium Rogers di Scandicci, domenica alle 11 ad ingresso libero. Giovanni Cocconi parlerà del libro di Hannah Arendt, La banalità del male. Abbiamo chiesto a Giovanni Cocconi di raccontarci il perché di questa scelta.
È un libro che è molto citato grazie al titolo fortunato, che fu proprio il titolo scelto da Hannah Arendt. È un libro che è difficile da classificare perché è un po' reportage ma non è un reportage giornalistico, un po' un libro di storia ma non è un libro di storia, è un libro di filosofia ma non è un libro di filosofia, parla di diritto, quindi è un libro che ha molte facce ed è il primo libro che ci ha svelato che il male non è misterioso e affascinante. Il male può essere superficiale, banale, non è oscuro, è qualcosa che abbiamo sotto gli occhi. In fondo ci ha svelato un po' il male che è dentro di noi. Questo è il motivo per cui l'ho scelto. Diciamo, Hannah Arendt è stata una pensatrice, non dico filosofa perché negli ultimi anni della sua vita ha detto che non si riconosceva nell'etichetta di filosofa, ma preferiva quello di pensatrice politica. Teorica della politica, è una che ha indagato, ha provato a dare un nome al male del secolo scorso, no? Anche con il libro Le origini del totalitarismo, un po' ne parleremo domenica, e poi ha provato anche a guardare oltre, cioè a cercare di capire da dove ricominciare dopo l'orrore del Novecento, quindi in Vita Attiva ha parlato della politica, di come deve ripensarsi la politica. Sicuramente è stata una pensatrice libera e coraggiosa ed è uno dei motivi per cui l'ho scelta per parlarne e raccontarla domenica.
Siamo in chiusura, le previsioni del tempo. Il cielo per domani sulla Toscana è previsto parzialmente nuvoloso, venti deboli, mari poco mossi, temperature stazionarie o in lieve calo. 2 minuti alle 13, arriva il City Lights e subito dopo Giovanni Barbasso con Stato Beato. Buon ascolto sulle nostre frequenze.
La Newsline di Controradio, notiziario regionale.